La terra, dal campo alla tavola, a cura di Sandro Capitani.
Oggi è sabato 9 novembre 2013, sono le ore 10:35 minuti e 36 secondi ed eccoci nuovamente all'appuntamento settimanale con la terra, agricoltura, pesca, territorio, agroalimentare su Rai Radio 1. E buongiorno a voi tutti da Sandro Capitani. E fra due giorni alla festa di San Martino, l'annata agraria si chiude e le campagne si assopiscono nell'attesa dei mesi più freddi. Ma non si ferma il mondo dell'agricoltura con la sua vitalità e la voglia di fare energie positive per il nostro paese in tempi complicati. E apriamo subito la pagina di politica ed economia agricola. E con noi in studio qui oggi a Saxaruba Luciano Gelfi. Buongiorno Luciano.
Buongiorno Sandro, buongiorno a tutti.
Allora, un tema sempre verde, gli OGM, la polemica sugli OGM.
Beh sì, questa settimana poi si sono aperti addirittura due fronti contemporaneamente, la polemica quindi è riesplosa. Primo fronte quello europeo, perché la Commissione ha deciso di riaprire la procedura di autorizzazione alla coltivazione di un mais transgenico. Della questione è stato investito il Consiglio europeo. I ministri dei 28 hanno 3 mesi per prendere posizione. Ci sono varie chiavi di lettura di questi passi. Si va dalle pesantissime critiche delle organizzazioni professionali contrarie agli OGM, sino al ministro dell'Ambiente Orlando, che invece ci vede un'opportunità di riaffermare il no italiano alle colture geneticamente modificate. Orlando ragiona intorno al fatto che la Commissione europea rilancia la cosiddetta proposta di coltivazione, cioè una direttiva che darebbe la possibilità a ogni Stato di decidere in autonomia per motivi diversi dalla tutela della salute, e su questo nessun dubbio, l'Italia non ha bisogno di OGM perché la nostra agricoltura punta su qualità e tipicità. La proposta, questa della proposta di coltivazione, risale al 2010 col parere favorevole del Parlamento europeo, ma fu bloccata da una minoranza di blocco, il no di Germania, Francia e Gran Bretagna. Ora si rimette in moto il dibattito, primo appuntamento il Consiglio dei Ministri dell'Ambiente del prossimo 13 dicembre.
Luciano Gelfi, è l'altro fronte polemico intorno proprio alla coltivazione in Italia, che poi è quello che più ci interessa.
Assolutamente, e a innescarlo è stato il capo del Corpo Forestale Cesare Patrone, che in audizione alla Camera ha riferito come sia stato riscontrato un inquinamento genetico che arriva al 10% nei campi limitrofi a quelli coltivati a mais OGM dal presidente di Futuragra, Silvano Dalla Libera, in Friuli. Patrone è stato criticato per questa inedita espressione, inquinamento genetico. Il diretto interessato ha cercato di ridimensionare il caso, spiegando che la contaminazione riguarda solo una fascia di una decina di metri intorno all'area coltivata OGM, ma il caso è esploso, la Forestale l'ha portato sul tavolo della magistratura, la Coldiretti parla di emergenza ambientale e sollecita le amministrazioni pubbliche a reagire al più presto, cominciando dalla Regione Friuli e dai Ministeri dell'Ambiente, della Salute e delle Politiche Agricole.
Grazie Luciano Gelfi. Oggi, se poi rimani in ascolto, perché parleremo della zucca, un prodotto insomma
della mia Mantova, della mia terra.
Quindi fai il possibile.
Sarà fatto.
Grazie Luciano Gelfi, buona giornata.
A voi.
Visitare le aziende che fanno innovazioni in agricoltura, portare la politica nei luoghi di produzione per conoscere problemi e dare soluzioni. Questa è la finalità del tour che il Partito Democratico ha organizzato nei giorni scorsi tra le eccellenze della terra del nostro mezzogiorno, anche per esaminare con i diretti interessati le novità dell'agricoltura che verrà. Ha partecipato all'iniziativa l'onorevole Andrea Cozzolino, vice capo delegazione del PD al Parlamento di Strasburgo, è con noi in diretta. Buongiorno onorevole.
Buongiorno a voi.
Allora, abbiamo cercato di sintetizzare gli obiettivi di questa vostra iniziativa.
Prepariamo l'Expo del 2015, che non è un appuntamento solo della Lombardia e del nord del paese, è una grande chance per tutta l'Italia, è una grande chance soprattutto per il made produzione agricola, esportazione sui mercati nazionali e internazionali dei nostri prodotti, soprattutto nel mezzogiorno, e quindi abbiamo fatto la scelta di visitare questi punti di eccellenza, a cominciare dal Molise, fin giù alla Campania, e continueremo in Puglia, Basilicata, in Calabria, in Sicilia nelle prossime settimane.
E poi forse, onorevole Cozzolino, c'è da spiegare ai nostri agricoltori quali saranno le novità che verranno dalla riforma della politica agricola europea.
Sì, dal 1 gennaio del 2014 siamo già in nuova PAC. Diciamo, adesso stiamo approvando la parte finale dei regolamenti, lo faremo a Strasburgo esattamente fra 2 settimane, tanto si tratta di un cospicuo fondo di risorse europee, siamo intorno ai 52 miliardi di finanziamenti, di cui 41,5 sono fondi UE, 27 vanno direttamente agli agricoltori, 10 circa allo sviluppo rurale, 4 per il vino e l'ortofrutta, quindi si tratta davvero, diciamo così, di una importante situazione nella quale dovremo vedere le opportunità nuove che si aprono per l'agricoltura del nostro paese. Sono una media di investimenti annui di circa 7 miliardi e 4.
Insomma, cambieranno tante cose. Ecco, onorevole, che Italia agricola ha trovato in questo tour che, appunto, come ci ha detto, è iniziato proprio in questi giorni?
Beh, un'Italia agricola che sta lavorando intensamente per mantenere e difendere quote di mercato, soprattutto a livello europeo e internazionale. E spesso, non sempre, la politica, le istituzioni e la stessa, il circuito mediatico aiuta queste produzioni a resistere all'offensiva che ricevono sui mercati internazionali. Sono stato in Campania ed è evidente che il tema della terra dei fuochi genera, diciamo così, un'immagine dell'agricoltura meridionale del tutto sbagliata. Qui si parla di realtà ben circoscritte, ben identificate, e non devono queste realtà colpire una produzione di altissima qualità che riguarda una regione importante come la Campania.
E insomma, sono regioni che meritano attenzione e sostegno. Grazie all'onorevole Andrea Cozzolino. Buona giornata.
Buona giornata a voi.
La festa di Halloween è trascorsa, ma la zucca continua ad essere ben presente in questa stagione negli orti e sulle nostre tavole. E la zucca è il prodotto di questa settimana, un alimento salutare che può essere preparato davvero in mille modi, dai primi piatti ai dolci. Tonino Zerbinati coltiva zucca nelle campagne del Mantovano, è con noi in diretta. Buongiorno.
Buongiorno.
Grazie di essere con noi. Allora, come si coltiva una zucca?
Come si coltiva una zucca? Naturalmente negli ultimi anni ci si specializza sempre, no? Quando si fa una cultura. Viene trapiantata più o meno a giugno-luglio e poi si raccoglie da fine agosto in poi. Naturalmente vuole stagionata, se per un prodotto buono deve perdere molta acqua e si ottiene un prodotto, diciamo, molto buono.
Ecco Zerbinati, è un prodotto che dal punto di vista economico funziona? C'è una bella richiesta del mercato?
Ma negli ultimi anni, da prodotto povero che era, ed era un prodotto locale, diciamo, solo io le parlo dalla provincia di Mantova, che è la patria dei tortelli, le immagini, si sta ampliando un po' dappertutto, su tutte le altre regioni italiane.
Bene, ci sono dei problemi particolari, qualche parassita, insomma, qualcosa che rende più complicato?
No, il problema è la conservazione quando parliamo di zucche.
Ecco, ci spieghi.
Le zucche tradizionalmente si mettevano sull'aia, poi si portavano in granaio a stagionare, no? Io le parlo delle tradizioni della nostra zona, una zona molto umida, fatta di neve e tutto il resto. Quindi il problema di conservarle esisteva allora ed esiste anche oggi. Parassiti particolari non ce ne sono, però noi abbiamo una legislatura talmente stretta sugli antiparassitari che rimane poco da usare se abbiamo un attacco parassitario o un attacco fungino.
È un bel problema, insomma.
Bene. No, è un bel problema, va bene così perché no, si dice sempre che l'agricoltura deve guardare all'ambiente, l'agricoltura deve guardare anche alla salute delle persone.
Assolutamente.
Noi
certo.
Abbiamo un disciplinare molto stretto, strettissimo, questo va bene, è meglio buttare un po' di produzione che i nostri clienti si mangiano qualcosa di sano da dare ai bambini, agli anziani, a tutti.
Mi sembra un'ottima impostazione, grazie a Tonino Zerbinati che ci ha parlato della zucca, lui le coltiva nelle campagne del Mantovano e sentiremo dopo in tavola, in cucina, come si prepara. E andiamo alle manifestazioni sul territorio, 4 città della Bassa Parmense, 4 fine settimana golosi grazie ad un protagonista assoluto, il maiale November Pork, che mette insieme le prelibatezze del suino, le altre eccellenze della zona, la musica, i vini, il territorio e tanto altro. Tutte cose di cui parliamo con Davide Cappa, coordinatore delle manifestazioni. Buongiorno.
Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
Grazie,
buongiorno.
Grazie. Allora, a che tappa siamo di November Pork?
Siamo alla tappa numero 2 della 12ª edizione di questa kermesse, in particolare questo fine settimana siamo a Polesine Parmense.
Ecco, le prime tappe quali sono state, Cappa?
La prima tappa è stata Sissa, che è il paese che ha dato il lancio a questa manifestazione, che si è svolta il 2, il 3, 4 e 4 di novembre a Sissa, appunto, con dei buonissimi numeri e un gran successo anche per quest'anno. Ci siamo quindi trasferiti a Polesine Parmense, sul fiume Po, altro prodotto tipico della Bassa Parmense, anche se a livello ambientale. Poi ci trasferiremo nella patria del culatello, che insomma che dà il nome al culatello, anche se questa è patria del culatello come Zibello, però il paese è proprio Zibello, per poi finire a Rocca Bianca.
Beh, veramente, veramente un trionfo del maiale.
Sì, un trionfo del maiale, un trionfo sia della nostra arte norcina, ma soprattutto di una cultura rurale contadina che qui è radicata da secoli, quindi prodotti di altissima qualità come il culatello di Zibello, che come sapete è definito da molti re dei salumi, ma anche altri prodotti tipici della Bassa, come per esempio il prete, che erano di una tradizione diciamo più umile, ma veramente delle squisitezze da non perdersi.
Ecco, ci spieghi che cos'è però?
Allora, guardi, ci sono, per esempio, a Polesine sarà realizzato, questo è un elemento di folklore, un pretone che supererà i 3 quintali, quindi verrà bollito in un pentolone sul Po. Comunque il prete si chiama così proprio perché
ecco,
la forma del...
Ci dica.
Mi dica.
Ci spieghi.
Ha la forma del cappello da prete si usa la carne della spalla di solito.
Perfetto.
Viene poi inserito in 2 assette che li fanno prendere proprio questa forma semitriangolare, è quello che chiamiamo in dialetto al prete, ovvero il prete, insomma.
Benissimo, allora grazie a Davide Cappa che ci ha raccontato questa manifestazione che per tutto novembre si svolgerà nella Bassa Parmense, tutta dedicata al maiale. Grazie.
Esatto,
Cappa.
Io vi invito tutti, venite numerosi perché veramente ho riscoprire una cultura di una zona accogliente e di buon vivere.
Grazie, buona
grazie
giornata.
Arrivederci.
Profumi di tartufo bianco, vini della Val d'Orcia e pecorini in questi giorni fra le crete senesi. Si festeggia il prezioso tubero e si degustano le eccellenze di un territorio generoso, epicentro della manifestazione, e San Giovanni d'Asso. È con noi il sindaco Michele Boscalli. Buongiorno sindaco.
Buongiorno a tutti voi.
Grazie anche a lei. Allora, sì, certo, abbiamo il tartufo, ma non solo, no?
Beh sì, quest'oggi fra circa mezz'ora inaugureremo la 28ª edizione della nostra mostra mercato del tartufo bianco pregiato, che ovviamente è il prodotto d'eccellenza di questo territorio a sud di Siena, delle crete senesi appunto, ma che poi di fatto coinvolge e trascina con sé tutta una serie di altri prodotti tipici come il formaggio, l'olio e il vino DOC Orcia, che è il nostro vino di qualità che abbiamo nel territorio. Quindi il tartufo che è in cima a tutti, con tutti il resto dei prodotti.
Ecco, lì la vostra zona, San Giovanni d'Asso e le campagne circostanti, è una buona zona di raccolta, sindaco?
Beh, considerate che noi siamo stati tanti anni fa il primo comune addirittura a regolamentare dal punto di vista urbanistico le aree tartufigine. Nel comune di San Giovanni d'Asso, che è un comune di soli 900 abitanti, quindi piccolissimo, abbiamo circa 40 cercatori di tartufo.
Una buona media,
Una buona media, considerando poi almeno 3 cani per ogni cercatore di tartufo, pensate, quasi la popolazione dei cani
supera gli umani, insomma.
Gli umani. Però ecco, noi abbiamo moltissime aree tartufigine all'interno del territorio comunale, ma anche nei comuni limitrofi, che danno questo prezioso frutto della terra.
Ecco, in che maniera trionfa in cucina questo,
questo
prodotto?
Allora, noi ormai da 28 anni facciamo degli abbinamenti gastronomici e lo mettiamo insieme sia ai formaggi, e poi il modo più classico di degustarlo è quello migliore, cioè la classica il tagliolino col tartufo, anche il semplice uovo col tartufo. L'importante è che sia una pietanza calda con il tartufo affettato molto fino che possa esaltare gli aromi di quella lamella che viene portata sopra.
Quindi giustamente lei è un sindaco gourmet, perché insomma la zona lo richiede.
Ecco, più che gourmet, prego.
Ecco, le volevo chiedere qual è la situazione dell'agricoltura nella sua zona.
Beh, la mia zona, diciamo, in questi ultimi periodi non rosia, soprattutto anche perché ci sono state anche da noi, ahimè, le alluvioni. Siamo stati un po' colpiti da questa situazione. L'agricoltura, come in tante parti d'Italia, l'agricoltura è in stallo. Non c'è troppa redditività sull'olio, sul vino e sugli altri prodotti che normalmente cereali vengono coltivati nel nostro territorio, insomma, ci sono grosse difficoltà. Sopravvivono delle aziende, ce ne sono per fortuna nel mio comune, che hanno avuto la capacità di espandersi e portare a reddito prodotti di qualità tipo le colture biologiche, come il farro, l'orzo, che addirittura esportano in tutto il mondo.
Quindi espandersi ed innovarsi, questo è il segreto, no?
Sì, innovarsi, anche perché per esempio noi quest'anno lanceremo l'idea, faremo le buone pratiche a confronto, le aziende agricole che possono diventare anche coltivatrici di tartufo.
Ah.
Non tartufo bianco, perché il tartufo bianco, che se ne dica in giro, non si coltiva, ma le altre specie di tartufo si possono coltivare impiantandole. E noi come comune negli anni scorsi abbiamo fatto un bando per le aziende agricole del territorio, dando loro la possibilità, finanziandolo all'80% a fondo perduto come comune, di impiantare delle piante tartufficine per la produzione che avverrà in questi prossimi anni.
Bene, fra l'altro San Giovanni d'Asso, bellissimo paesino proprio lì della Val d'Orcia, insomma, no? Non vi manca nulla, no?
Esatto. No, è un ponte naturale, noi siamo situati praticamente a cavallo fra la Val d'Orcia e le Crete Senesi, come molti amano definirlo, è un ponte naturale fra questi due territori. Beh. Oggi celebreremo il tartufo, inaugureremo questa manifestazione che dedica questo fine settimana, quindi il 9 e il 10 e il prossimo il 16 e 17, a questo prezioso frutto della terra. Se mi permette una particolarità che noi abbiamo per chi verrà a venire da noi a acquistare i tartufi, credo sia una delle poche manifestazioni italiane che la vendita del tartufo è demandata esclusivamente ai cercatori.
Ah. Quindi non ci sono intermediari, insomma.
Non ci sono intermediari. Ieri sera alcuni gruppi di amici sono voluti entrare, tra virgolette, dentro la sede dell'Associazione dei Cercatori della Provincia, che è qui a San Giovanni d'Asso, sono entrati dentro il loro ufficio e hanno trovato un baule pieno di tartufi, insomma.
Ah, okay. Un tesoro, un piccolo tesoro, insomma.
Un pepite di tesoro dentro dei cofanetti di legno. E quindi questa è la nostra qualità.
Benissimo. Allora grazie a Michele Boscagli, sindaco di San Giovanni d'Asso, che ci ha parlato appunto di questa manifestazione, il tartufo nelle Crete Senesi. Grazie sindaco, ciao. Buona giornata.
Buona giornata a tutti voi, vi aspettiamo.
Grazie. E restiamo sul territorio, andiamo nelle Marche, perché quella di domani è una domenica dedicata alla vernaccia e anche la prossima lo sarà a Serra Petrone, in provincia di Macerata. Prende il via Appassimenti Aperti, l'appuntamento che celebra ogni anno le produzioni locali, con in primo piano appunto la vernaccia, quella nera. Mauro Quacquarini, produttore della zona e uno degli animatori di questa manifestazione, è con noi. Buongiorno Quacquarini.
Buongiorno a tutti.
Allora, che succederà domani lì a Serra Petrona?
Beh, domani è l'ottava edizione di questa manifestazione che ci sta riscuotendo molto successo e ci sta dando molte soddisfazioni. Questa manifestazione nasce 8 anni fa proprio perché ci rendevamo conto noi produttori che era importantissimo far vedere quello che è la vernaccia di Serra Petrona e il suo processo produttivo.
Ecco, ci parli proprio di questo, il processo produttivo, che è molto interessante.
Beh, noi abbiamo questo prodotto, ecco, la denominazione Vernacci Serra Petrona, una DOCG, la prima DOCG delle Marche, una delle DOC più storiche. Parliamo di uno spumante rosso, per cui già questo è una unicità, perché sono pochissimi gli spumanti rossi riconosciuti in Italia, ma questo, per divenire tale, deve subire 3 fermentazioni. La prima con le uve di ottobre, la seconda con un rigoverno di almeno il 40% di uva passita e la terza è la spumantizzazione. Ecco, questo 40% minimo di uva passita, domani e domenica prossima tutti i produttori si mettono alla prova e tutti i produttori aprono le proprie cantine per far vedere come viene fatto.
Quindi un processo produttivo che viene dalla tradizione e un risultato, insomma, che si fa apprezzare, no?
Un processo produttivo unico. Quando parliamo di questo prodotto tutti i presupposti veramente per definirlo unico, no? Perché un prodotto può definirsi unico per la sua territorialità,
certo.
per il vitigno o per il modo di lavorazione. Questo prodotto, la vernaccia di Serra Petrona, li ha tutti e 3 questi elementi, perché è un prodotto dove stiamo nell'entroterra maceratese, i preappennini a 500 metri sul livello del mare, per cui un territorio molto particolare e bellissimo, per cui invito tutti proprio a visitare il territorio perché è bellissimo. Secondo, è un vitigno autoctono, vernaccia nera, e anche questo dà una sua unicità. E terzo, il metodo di lavorazione unico al mondo. è l'unico che subisce, che ha questo disciplinare come spumante per divenire tale. Può essere prodotto sia nella tipologia dolce che secco.
Ecco, quindi volevo chiedere, è importante sia la tradizione, la produzione di qualità, ma anche l'economia. È un prodotto che riesce ad andare oltre i confini locali, regionali?
Sì, 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 stiamo anche esportando qualcosa. Ecco, ripetiamo, parliamo di una perla di produzione, di una nicchia di produzione, per cui non è che parliamo di milioni di bottiglie. Noi come azienda un 25% di estero lo facciamo. Ma abbiamo dei mercati dove abbiamo visto che è molto molto apprezzato, però abbiamo bisogno di mercati maturi, di mercati dove c'è una conoscenza dove c'è una certa preparazione, una
benissimo
certa cultura del vino.
E allora grazie a Mauro Quacquarini,
grazie
che ci
voi
ha parlato di questa manifestazione domani a Serra Petrone in provincia di Macerata, a Passimenti Aperti. Grazie, buona giornata.
Grazie, vi aspetto.
Grazie. E restiamo al settore del vino. La presenza sui mercati esteri ed asiatici in particolare è fondamentale per i nostri imprenditori del settore vitivinicolo, una loro rappresentanza di ottimo livello, bisogna dirlo, è in questi giorni ad Hong Kong per presentare le eccellenze italiane. Li guida Steve Kim, responsabile di Vinitaly International. Le diamo il buongiorno. Buongiorno signora.
Buongiorno Sandra, buongiorno.
Allora, cosa rappresenta questa presenza italiana lì a Hong Kong?
Rappresenta un po' un punto critico, perché dopo 3 anni abbiamo un pochino perfezionato le esigenze dei produttori. Quest'anno abbiamo circa 160 produttori italiani in questa fiera, la fiera più grande sul vino in Asia oltretutto, e in realtà anche se rappresentiamo una piccola porzione dei vini importati a Hong Kong e anche in Asia, siamo il gruppo maggiormente rappresentati come paese, quindi Italia è numero uno ancora quest'anno.
Signora Kim, quanti produttori italiani sono presenti lì ad Hong Kong?
Allora, produttori italiani sono 162 del vino, poi abbiamo alcuni, tra virgolette, amici del vino, quindi potremo arrivare anche un po' di più, ecco.
Una presenza che conferma l'importanza dei mercati asiatici per i nostri produttori di vino?
Sì, certamente. Allora, Hong Kong in sé è un mercato molto piccolo, limitato, però questa fiera dà l'opportunità di avere contatti visibili ma anche tangibili con non solo Hong Kong, evidentemente, ma anche Mainland China e anche paesi sudasiatici. Quindi è un gateway, si dice, un ponte per il resto dell'Asia.
Quindi una presenza fondamentale, bisogna essere lì.
Sai, Hong Kong è stato colonizzato da inglese, quindi da un lato abbiamo il vantaggio perché c'è lo storico di un'organizzazione e anche un po' di garanzia. Dove ad esempio ove Cina è invece ancora molto potenzialmente molto importante ma difficilmente navigabile, quindi ci dà un supporto per poter arrivare anche in Cina, ecco.
E allora grazie a Steve Kim che ci ha parlato da Hong Kong. Steve Kim, responsabile del Vinitaly International. Signora, grazie, buongiorno.
Grazie mille, arrivederci.
Buongiorno e buon lavoro. E da Hong Kong torniamo al nostro fuso orario che ci dice che sono le 10:59 minuti e 18 secondi, quindi arriviamo al segnale orario delle 11 al GR con Anna Milan e la Terra torna con voi subito dopo con Sandro Capitani in conduzione. A fra poco. Sono le 11:06 e la Terra torna con voi in diretta per parlarvi di agricoltura, pesca di territorio, di agroalimentare. Sandro Capitani in conduzione che vi rinnova il suo buongiorno. Vado a fare il cuoco. Molti giovani guardano con sempre maggiore interesse al lavoro in cucina, talvolta ignorando che si tratta di un mestiere difficile e faticoso. Ma le soddisfazioni possono essere tante, soprattutto se si acquisisce una adeguata preparazione. Sentiamo su questo tema Alessandro Morilli.
Il cuoco sarà la professione del futuro. A dirlo è una recente indagine della Coldiretti che, basandosi sui numeri degli iscritti agli istituti professionali, afferma addirittura che ad ogni futuro operaio specializzato corrisponderanno due cuochi. Un settore, quello degli istituti agrari e alberghieri, in rapidissima crescita e che solo nel 2013 ha visto iscriversi oltre 60.000 ragazze in tutta Italia. Ma come si spiega questo boom di iscrizioni? Ci risponde Stefano Giorgi, docente di cucina all'Istituto Alberghiero di Massa, una delle realtà più grandi d'Italia.
Da una parte, secondo me, c'è anche un po' di curiosità derivata dai media che, diciamo, danno molta importanza al settore enogastronomico, e da una parte c'è anche invece probabilmente la possibilità di lavoro in più, visto insomma le possibilità di offerta di lavoro che ci sono nel settore.
Questo fenomeno si ritrova anche nei livelli superiori di istruzione, a partire dalle facoltà di scienze dell'alimentazione o addirittura nelle scuole specializzate in cucina. ALMA, la scuola internazionale di cucina con sede a Parma, è un riferimento per aspiranti chef provenienti da tutto il mondo. Luciano Tona è il direttore dei corsi e ci spiega i motivi di questo successo.
Per storia e per tradizione fare il cuoco era un valore importante. L'altro approccio è che sicuramente facendo il cuoco hai possibilità di mettere in campo una creatività personale che ti permette di essere leader nel tuo settore o emergere dal solito ambiente lavorativo. L'altro grande valore è che ti permette di poter visitare il mondo, conoscere il mondo attraverso un mestiere.
Un mestiere, quello del cuoco, affascinante per quanto difficile. E allora quali i segreti del successo sul lavoro? Il presidente della Federazione Italiana Cuochi, Paolo Caldana.
Beh, innanzitutto il sacrificio, come in tutti i mestieri, la massima umiltà, e credo che per arrivare, prima di mettersi a cuocere la roba, bisogna avere una conoscenza approfondita di tutto il settore, in modo particolare merceologico. Oggi la conoscenza della materia prima è essenziale. Una volta che uno è a conoscenza della materia prima, di come è composta, di lì gradualmente si può arrivare ad essere pronti, avvicinarsi alle padelle e al fuoco nella trasformazione.
Difficoltà tante, ma anche soddisfazione. Valentina Santanicchio è una giovanissima imprenditrice che da qualche anno ha aperto un ristorante ad Orvieto, in Umbria.
Sicuramente il mondo della ristorazione è ancora più difficile perché necessita comunque di tantissime ore di lavoro e di un impegno continuo. Io per esempio quando lavoro poco lavoro 12 ore al giorno, insomma è un mondo che fa velocissimo e adesso tutto l'interesse di media che c'è per la ristorazione ha fatto sì che comunque il livello salisse molto, già era molto alto in Italia in generale, ma comunque adesso è ancora più alto, abbiamo sempre gli occhi puntati addosso, quindi per stare sulla breccia devi sperimentare, devi cambiare, devi essere fantasioso e in più hai tutti i vincoli, insomma, che sono delle leggi.
Sono sempre di più anche gli appassionati di cucina che scelgono scuole e corsi amatoriali. Qual è il motivo di questa tendenza? Susanna Cutini è il direttore dei laboratori di cucina organizzati dall'Accademia Italiana di Gastronomia Storica.
Per amare la cucina, quindi poter dei buoni piatti, ma anche per le persone che si sentono necessitate nel quotidiano di tutti i giorni, o perché vivono da soli o perché hanno una famiglia, ecco, si avvicinano sempre di più a voler imparare un qualcosa da portare a tavola, che poi cucinare, come si suol dire, è anche un gesto d'amore, no? Quindi diciamo per passione e per necessità.
Dalla cucina alla stalla il passo è lungo, ma noi lo compiamo in scioltezza. Nitriti e rumor di zoccoli fra gli stand della Fiera di Verona per la 115esima edizione di Fiera Cavalli. È il più importante evento internazionale per il settore e per gli appassionati. Gli appuntamenti in programma sono davvero molti. Territori, equiturismo, spettacoli, sport sono in primo piano, ma anche l'agricoltura ha il suo piccolo spazio. Ettore Riello è il presidente di Verona Fiera, con noi in diretta. Buongiorno presidente.
Buongiorno a tutti. Buongiorno.
Allora,
a tutti.
Grazie di essere noi. Qualche cifra di questa edizione, non sempre cifre importanti.
Devo dire veramente straordinaria, perché è un settore, parliamo di quello equino, in assoluta controtendenza. Quest'anno abbiamo ben 500 cavalli in più presenti, sono 3.000, e si sta veramente sviluppando un grande settore, dalla ippoterapia fino alle attività sportive, che stanno diventando sicuramente una delle attrazioni più importanti. Verona è l'unica tappa italiana dove c'è la Coppa del Mondo, la Longines Cup, quindi credo che sia veramente un grande segno di importanza, dove effettivamente anche lo sport di questo cavallo continua veramente a dare dei segnali straordinari. Però è un mondo che coinvolge più di 50.000 addetti, 6 miliardi di attività in Italia, quindi credo che sia anche una di quelle attività veramente molto importanti legate all'agricoltura e a tante ulteriori decodificazioni che possa veramente essere un punto e un fiore all'occhiello per il nostro paese.
Ecco Presidente, il fatto che siate arrivati alla 115esima edizione già dice molto.
Dice molto, è iniziata con una fiera dell'agricoltura e del cavallo, perché il cavallo era stato veramente dico un grande amico dell'uomo, capace di rendere le terre più fertili, e quindi nacque così questa avventura che poi ha avuto ulteriori declinazioni, e quindi poi il cavallo ha trovato dico spazi completamente diversi, quindi veramente una grande tradizione che però sa aggiornarsi, capire le evoluzioni e rispondere a quelle che sono le esigenze di un mondo sempre più articolato. Anche il turismo a cavallo sta avendo dei risultati straordinari, più di 500.000 in Italia, e consente veramente di raggiungere aree sconosciute, posti straordinari, e credo che anche questo sia un'altra bella opportunità da giocare insieme.
Ecco Presidente, oggi e domani le giornate clou di Fiera Cavalli, qualche evento particolare?
Beh, ci sono sicuramente la Coppa del Mondo, quindi la Longines, che termina domani. Ci sono quest'anno delle gare nuove, che sono quelle degli attacchi, quindi con i calessi, che sono veramente molto emozionanti. Ci sono una serie di iniziative legate anche ai giovani e ai bambini per avvicinarli, quindi sicuramente delle iniziative, poi tanto show, tanto spettacolo, tanto così vicinanza e sensibilità al cavallo, che devo dire essere presenti a questa manifestazione è straordinario, perché cancella i ceti sociali, qualcosa di fenomenale. Si sta insieme come fosse veramente un ammortizzatore di tutto, credo che ci stia insegnando molto.
Anche questo è importante. Grazie a Ettore Riello, presidente di Verona Fiere. E il cavallo, come abbiamo detto, non viene più utilizzato nei lavori agricoli, ma il suo legame con la campagna è sempre forte, molto forte. Vilmo Nuti è il presidente degli allevatori di cavalli agricoli. Nuti, buongiorno.
Buongiorno a tutti.
Allora, dicevamo un legame molto forte con la terra, che tipo di cavalli allevate?
Il cavallo agricolo è nato storicamente come il cavallo da lavoro dell'esercito, da qui si è evoluto ed è diventato un cavallo molto apprezzato ed unico in Italia per le sue caratteristiche, perché teoricamente all'inizio venne definito, anche se è una bestemmia dirlo, come cavallo da carne. Però è un cavallo da lavoro con notevole massa muscolare, notevole sviluppo somatico, che comunque sia si sta dimostrando, e gli allevatori sono stati molto abili in tutto questo a farne vedere le proprie caratteristiche anche sul campo degli attacchi. È stato adattato alla sella, viene fatto lavorare in molteplici e diverse possibilità, che ha una grande possibilità di sviluppo.
Bene, e allora grazie a Vilmo Nuti, che ci ha parlato appunto del cavallo che ancora viene allevato per essere veramente utile nelle campagne, magari per fare lavori legati alla terra appunto. Grazie Nuti. All'inaugurazione di Fiera Cavalli, insieme con il ministro delle politiche agricole Nunzia Di Girolamo, non ha voluto mancare, come ogni anno, il presidente della regione Veneto Luca Zaia, un vero appassionato. Buongiorno Presidente.
Buongiorno a tutti.
Grazie di essere con noi. Lei ha partecipato anche quest'anno all'inaugurazione di Fiera Cavalli, insomma un appuntamento da non mancare per un appassionato come lei.
Beh, al di là della passione le dirò che è la più grande fiera dei cavalli del mondo, e fra l'altro in un paese nel quale si allevano 350.000 cavalli e 50.000 persone vivono in questo settore.
Ecco, però mi piace parlare anche della passione. Riesce ad andare ancora a cavallo fra i mille impegni politici?
Beh, le dico la verità, è decisamente, praticamente quasi no, nel senso che se riesco faccio un giro, torno a casa, come dico agli amici, magari una volta ogni 15 giorni, ma si tratta di mezz'ora, non di più. Purtroppo gli impegni sono tanti e il tempo è quello che è.
Ecco, lì a Verona ha visto qualche bel esemplare, insomma, è un bel vedere, no?
Beh sì, qui c'è la possibilità, tra i 3.500 cavalli, di vedere su Verona quello che era uno spaccato dei migliori soggetti del mondo, anche perché oltre all'esposizione poi c'è una miriade di concorsi che valutano da un lato l'addestramento dei cavalli, dall'altro anche gare vere e proprie di morfologia, e quindi si vedono dei soggetti che sono da dipinto, sono da foto, sono unici.
Nell'album dei suoi ricordi c'è ancora la memoria di quando i cavalli venivano utilizzati anche nelle campagne per lavori agricoli?
No, nelle mie memorie decisamente no, anche perché io sono del 1968.
Allora, non ci siamo.
E fortunatamente i cavalli erano già stati sostituiti dai trattori. Però un ricordo dei racconti di mio nonno che appunto ricordava che il mezzo di trasporto, oltre che di lavoro in campagna, il mezzo di trasporto era comunque il cavallo, erano i calessi con i cavalli. Quindi ho avuto la fortuna di avere un nonno centenario che è nato nel 1896, per cui mi sentivo raccontare di cavalli e della battaglia del Solferino di Custozza, una battaglia alla quale ha partecipato suo nonno di mio nonno, per cui ho avuto veramente dei grandi ricordi e dei grandi racconti.
Grazie a Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Buona giornata, presidente.
Grazie a voi, buona giornata a tutti.
Grazie. A Merano, città dell'Alto Adige, ricca di terme e di mercati natalizi, summit del vino con partecipanti da tutto il mondo. Il progetto è di trasformare l'appuntamento in corso in uno dei più importanti del centro Europa. In diretta il nostro inviato, Nereo Pedersoli. Buongiorno, Nereo.
Salute a voi. Sì, qui a Merano è veramente un pubion di bicchieri. Ci sono veramente quasi 6.000 persone che stanno quasi prendendo d'assalto il Pavillon des Fleurs, cioè questo enorme salone dove ci sono i migliori produttori europei. Un momento questo per fare un confronto su quello che è il vino, su quello che è il futuro anche del mercato, soprattutto in una chiave europea. Ecco perché è stato proposto un manifesto dove bisogna salvaguardare l'identità del vino italiano nella sfida più globale verso il mercato più competitivo. E abbiamo con noi anche l'onorevole Paolo De Castro della Commissione Europea dell'Agricoltura, che ci parlerà proprio di questo, un manifesto per sintetizzare che cosa?
Intanto buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Buongiorno Presidente, buongiorno.
Un manifesto importante ieri sera è stato presentato in questa bellissima cornice del Merano Wine Festival, dove l'impegno della difesa dell'identità dei territori e soprattutto è stato sottolineato il coraggio degli imprenditori italiani. Un successo che oramai va oltre ogni più rosea previsione. Continuiamo a macinare numeri sul fatturato e sull'export, oramai più di 5 miliardi o quantomeno siamo vicini ai 5 miliardi di euro di esportazione, per la prima volta le esportazioni superano i consumi interni e questo dimostra che i nostri imprenditori hanno saputo coniugare qualità, distintività, legami al territorio, raccontare i nostri territori, le nostre origini, le qualità legate alle nostre storie diventa una capacità distintiva che ci sta facendo vincere sui mercati. Noi come Europa, e ho preso l'impegno che questo manifesto lo presenteremo in Commissione Agricoltura e Sviluppo Rurale del Parlamento Europeo, un impegno che vuole dimostrare come l'Europa deve fare di più e meglio per tutelare i nostri prodotti, le nostre identità culturali. Questo è lo scopo e la volontà anche per aiutare i nostri imprenditori in questa difficile sfida internazionale.
Nereo?
Bene. Sì,
io ringrazio Nereo Pedersoli e Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo, che ci hanno parlato da Merano. Buona giornata ad entrambi.
Grazie a voi.
E restiamo all'Europa, ad un progetto europeo per lo sviluppo del territorio al fine di incrementare il turismo e le risorse agricole. Sono coinvolti 10 comuni dell'Umbria nel segno di un prodotto di eccellenza dei paesi mediterranei, l'olio extravergine di oliva. Ne parliamo con l'onorevole Antonio Tajani, vicepresidente della Commissione di Bruxelles e responsabile europeo industria ed imprenditoria. Buongiorno onorevole Tajani. Grazie di essere con noi. Allora, un progetto europeo che unisce e lega alcuni territori, alcuni paesi attraverso un prodotto tipicamente mediterraneo come l'olio.
Sì, è un progetto interessante che io considero da valorizzare anche in collegamento con un progetto turistico che deve vedere il settore agroalimentare protagonista anche di una filiera più ampia che attiri nuove presenze in territori dove c'è la possibilità di degustare prodotti di grande qualità. Quindi questa parte dell'Umbria che già raccoglie molte presenze turistiche potrebbe vedere incrementare queste presenze grazie alla possibilità di valorizzare un prodotto di altissima qualità. Io penso che anche in occasione di Expo 2015, che sarà dedicata proprio all'aspetto alimentare, si possa collegare questa rete territoriale umbra ad un progetto più ampio, tipo agroalimentare, ma anche fortemente turistico.
Onorevole Tagliani, la qualità è fondamentale quando si parla di agroalimentare, la qualità e la sicurezza alimentare. L'Europa fa abbastanza sotto questo punto di vista, sappiamo che è un settore, quello dell'olio, piuttosto delicato.
Molto delicato per quanto riguarda la catena produttiva, però per quanto riguarda la sicurezza alimentare l'Europa è in prima fila e non è un caso che poi l'agenzia sia proprio in Italia, a Parma, è un'agenzia che dà un contributo non secondario alla tutela della qualità dei prodotti e alla tutela della sicurezza dei consumatori, quindi da questo punto di vista l'Europa vuole fare, ha fatto e cercherà di fare ancora di più, c'è un impegno sia per quanto riguarda me come commissario responsabile dell'industria, ma anche del commissario Borg, che è responsabile della tutela della salute dei cittadini, e del commissario Ciolos, che è il commissario responsabile delle politiche agricole.
Grazie ad Antonio Tagliani, vicepresidente della Commissione europea. Grazie, buongiorno.
Grazie a voi, buongiorno.
E uno dei paesi coinvolti nel progetto è Alviano, in provincia di Terni, terra di Capitani di Ventura. Noi abbiamo con noi il sindaco Nazario Sauro Santi. Buongiorno sindaco.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Grazie, che vuol dire essere coinvolti in questo progetto? Una bella opportunità, no?
È un'opportunità alla quale noi comuni, piccoli comuni diciamo della Valle Teverina, abbiamo creduto fin dall'inizio, e che pensiamo possa portare, come diceva anche l'onorevole Tagliani, un vantaggio sia da un punto di vista turistico che da un punto di vista agroalimentare, perché la nostra zona è ricca di prodotti tipici, di genuini, come appunto lei prima diceva, e di cui è la maratona dell'olio, e quindi questa manifestazione tende a in qualche modo a valorizzare e a richiamare la gente delle nostre zone, insomma.
Bene, quindi un'opportunità in più decisamente. Grazie sì. Al sindaco Nazario Sauro Santi. Buona giornata, sindaco.
Arrivederci.
E siamo ora allo spazio dedicato ai giovani in agricoltura. E da allora buongiorno ad Ivana Pantaleo, che le meraviglie della natura le sa utilizzare davvero bene nel suo lavoro. Buongiorno Ivana.
Buongiorno a tutti voi.
In che maniera, utilizzi i prodotti della natura?
Dunque, in un modo che apparentemente sembra difficile, cioè collego la moda all'agricoltura. In realtà la moda è sempre stata agricoltura, perché i tessuti un tempo erano fatti soltanto utilizzando appunto materiali naturali, quindi dal cotone, la canapa, la seta e quant'altro, insomma il lino, erano parte della natura in realtà trasformata per diventare anche bellezza. Poi con il tempo la moda si è un po' allontanata da questo concetto e adesso credo che sia assolutamente necessario ritornare.
C'è un ritorno, no? Qualche segnale, qualche segnale c'è, no?
Sì, anche perché purtroppo poi la moda è andata in una direzione che ha portato a un grande livello di inquinamento. Non dobbiamo sottovalutare assolutamente il settore del tessile nei nostri progetti di green, perché purtroppo l'industria tessile è tra le più inquinanti sul pianeta. Solo il 25% di tutti i prodotti tessili si riescono a smaltire, il resto purtroppo rimane
lo sappiamo bene
inquinante.
Ecco Ivana, con i giovani mi piace parlare di sogni. Ci dici in 15 secondi qual è il tuo sogno nel tuo lavoro?
Il mio sogno è riuscire a creare bellezza e armonia anche attraverso la moda, l'abbigliamento, in sintonia con la natura, creando arte.
Bene, grazie Ivana Pantaleo, buona giornata Ivana.
Grazie a voi, salve, ciao.
Ciao. Il giorno del ringraziamento nelle campagne è una ricorrenza antica che segna la fine dell'anno agrario, come abbiamo detto, e l'inizio del riposo invernale. Lo si celebra in occasione della festa di San Martino, l'11 novembre, lunedì, e la Coldiretti attribuisce al giorno del ringraziamento un significato particolare. È così Vittorio San Giorgio, delegato dei giovani della Coldiretti. Buongiorno intanto.
Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a lei e grazie per l'invito.
Un piacere.
Sì, è importante, basti pensare che la festa di ringraziamento è nata un bel po' di tempo fa, proprio su forte impulso di Coldiretti, e poi la conferenza episcopale italiana ha deciso di estenderla a tutto il mondo dell'agricoltura. Quindi da questo punto di vista è anche con orgoglio che festeggiamo questa giornata. Quest'anno poi c'è un tema come giornata del ringraziamento che la conferenza episcopale ha voluto dare ai giovani, infatti il tema è giovani protagonisti dell'agricoltura, proprio per testimoniare questo grande impegno e questa rinnovata, come dire, riapprovazione da parte dei giovani di una dimensione che è quella dell'agricoltura di questo paese, su cui poi fonda proprio un po' l'architrave della nostra società, se ci riflettiamo fino in fondo.
Bene, quindi una giornata anche per riflettere, per dare spazio ai giovani, e noi ringraziamo Vittorio San Giorgio, delegato dei giovani della Coldiretti. Grazie, buona giornata.
Grazie a lei, buona giornata.
E siamo in prossimità della conclusione della nostra rubrica, e la zucca, il nostro prodotto della settimana, arriva dunque in cucina, nelle mani sapienti di Arneo Nizzoli di Dosolo, provincia di Mantova. Siamo sempre lì quando si parla di zucca e siamo certi che appunto in cucina questo prodotto darà il meglio di sé. È vero Nizzoli?
Sì,
buongiorno.
Buongiorno a tutti, diciamo la zucca da noi è un portabandiera, nel modo che adesso in questi momenti specialmente la tradizione nostra, diciamo il tortello di zucca non può mancare, specialmente la vigilia di Natale che si sta avvicinando, la giornata dei morti, Sant'Antonio Abate.
Ecco, però ci dica Arneo, lei come la prepara questa zucca? Proprio un piatto tipico?
Guardi, la zucca in ogni modo ci si può sbizzarrire in mille modi, abbiamo un ricettario di zucca di 96 piatti addirittura. Credo che in questi momenti la zucca sia un porto, diciamo, anche una fortuna nei nostri territori, avere un prodotto così valido. In questi momenti la zucca ha un costo, diciamo, molto limitato, ma è un prodotto che è altamente, diciamo, discorso...
Ecco, però nella pratica ci dica proprio un piatto che prepara volentieri per i suoi clienti.
Ma guardi, le dico un piatto molto semplice, la zucca, l'importante è trovare la zucca del territorio,
certo.
Perché se andiamo verso la montagna, verso il mare, la zucca un po' cambia un po' tutto, ma diciamo la fascia del Po non può mancare, Cremona, diciamo, non so, Mantova, Ferrara, di zucca lì siamo proprio al massimo, diciamo, della bontà.
Bene.
Le do una ricetta di un piatto molto
velocissima,
semplice.
Velocissima, Arneo, abbiamo 10 secondi.
Sì, allora la zucca, diciamo, il risotto con la zucca, l'importante è cuocere la zucca lessata, tagliata a pezzi, lessare la zucca, dividerla dalla polpa, diciamo, dalla buccia, tanto riso, tanta polpa.
E tanta mescolare. Sapienza in cucina, grazie ad Arneo Nizzoli, buona giornata. Grazie. E siamo ai ringraziamenti e ai saluti per la parte tecnica. Un grazie a Stefano Siani e Luciano Pecoraro, in regia Luca Bernardini, fondamentale assistente al programma Rolando Bosco. Per chi voglia scriverci, laterra@rai.it. L'appuntamento è a sabato prossimo. Da Sandro Capitani, una ottima fine di settimana. Ora a tu per tu con Stefano Mensurati.